redigio.it e la storia continua. Prima di mettere nero su bianco, dallo scalpello alla penna. Il mondo classico e l'età medievale hanno conosciuto una straordinaria varietà nei supporti della scrittura e degli strumenti grafici. Accanto a papiro, pergamena, carta, si utilizzarono tavolette cerate e lignee, lamine bronze e plumbe, cocci di terracotta e altri materiali duri come il marmo, pietra, intonaco. Per tracciare i segni grafici, dipinti ma anche incisi, graffiati o scalpellati, la mano dello scriptor poteva usare calamo, stilo, pennello, penne di volatile, punte metalliche, scalpelli. Per scrivere, invece, la mano doveva operare secondo posizioni assai diverse, scegliendo talora posture difficoltose e inconsuete, e comunque rispettando rigidamente, e i suoi movimenti potevano essere innaturali, improvvisi, faticosi, oppure, al contrario, preordinati, ritmici, regolari. La ricostruzione delle tenute della penna, nella posizione del corpo e dell'avambraccio, della pressione muscolare non è facile, ma è indispensabile per definire la dinamica della scrittura. A ricostruire le posizioni e i movimenti della mano e dell'avambraccio e a fornire informazioni sulla tenuta e sui movimenti dello strumento scrittorio contribuiscono fonti diverse, fra cui anche trattati di scrittura, prodotti in particolar modo in Italia, soprattutto nel Cinquecento, quando maestri calligrafi vollero fissare per sempre le regole che governavano le scritture canonizzate nel tardo Medioevo e dell'Umanesimo, che erano condannate ormai a una morte inevitabile dal momento che la diffusione della cultura scritta si avviava a passare definitivamente attraverso il libro a stampa e la scrittura a mano veniva relegata al luogo di esperienza assolutamente personale. E la mano dello scrittore, come ci suggerisce ad esempio, al pari di molte altre testimonianze iconografiche, l'immagine del profeta Esdra nella Bibbia Amiatina, maestoso e pesantissimo codice di origine insulare, si scriveva appoggiandosi di norma su un piano inclinato, talora sostituito da un banco con un piano d'appoggio orizzontale, su cui erano collocati gli strumenti della scrittura, il calamaio per l'inchiostro o il raschietto per cancellare gli errori, e sul quale si poggiava l'avambraccio e si faceva scorrere la mano, i cui movimenti variavano a secondo del tipo di scrittura. Per la scrittura greca si suppone che il gesto della mano sia stato determinato dai movimenti del polso, in quanto lo strumento scrittorio era tenuto in posizione verticale rispetto al supporto, mentre nell'ambito latino era piuttosto consueto tenere lo strumento obliquo rispetto al supporto, sul quale scorreva seguendo anche i movimenti del gomito. E per quanto concerne le tenute della penna, quella che si può definire solidale, prescriveva che la si reggesse con tutte le dita, poste alla stessa altezza, mentre nelle tenute cosiddette combinate, più frequenti, la penna poteva essere sostenuta dal pollice, dall'indice e dal medio, o solo dei primi due, tesi e poggiati solo sul mignolo, oppure sul mignolo o sull'anulare. A scrivere, in una sequenza di movimenti brevi e ripetitivi, erano insomma di norma tre dita, tres digiti, come confermano tanti copisti, i quali però aggiungono anche un totum corpus laborat. Dunque, che a lavorare e a fatica è tutto il corpo. Tre dita che, come misticamente interpreta Cassiodoro, sono in realtà l'espressione della Trinità. Una scena da uno scriptorium. Spesso sono le stesse miniature a fornire informazioni preziose non solo sui procedimenti e sulle fasi di produzione di un manoscritto medievale, ma anche sul corredo degli strumenti impiegato da scribi e artisti e persino sul mobilio dello scrittorium. In una Bibbia in tre volumi, oggi conservata a Copenaghen, una serie di iniziali storiate documenta alcune delle operazioni per l'esecuzione del codice, dall'acquisto della pergamena al taglio dei fogli, alla rigatura e alla definizione della mise en page, cioè alla trascrizione del testo per finire con la miniatura. La Bibbia fu scritta da Carolus, per il diacono della cattedrale di Amburgo nel 1255. In questo periodo il processo produttivo del libro non è più monopolio esclusivo dei monaci, ma frutto di una collaborazione tra operatori laici e ecclesiastici. Nelle miniature della Bibbia di Copenaghen, il taglio della pergamena, la rigatura e la scrittura sono opera di monaci, ma è un pergamentario laico che procura al committente le pelli degli animali ed è laico anche l'artista che si autoritrae mentre dipinge una testa umana su un foglio sciolto, intingendo il pennello nella tavolozza dei colori fissata sul piano di lavoro. Questo è collegato a un ingegnoso seggiolone per mezzo di un braccio mobile, che ne permette l'inclinazione, un tipo di mobile che viene spesso raffigurato tra il XII e il XIII secolo, e si trova anche descritto nelle fonti a dimostrazione della sua diffusione. www.redigio.it e la storia continua.